134 mi sembrava bella questa apparente equivalenza fra pronunciare le parole di Dio e il dono dello Spirito. Tra l'altro, in italiano non compare un infatti nella seconda parte della frase. Infatti senza misura eredità lo Spirito. E mi sembra che colleghi questa affermazione con quello che precede, insomma. Non forse non è del tutto chiaro il soggetto, se è Dio o se è il mandato di Dio. In ogni caso, appunto, mi sembrava che il testo, questo versetto, illuminasse in modo molto particolare questa equivalenza tra il dono della parola e il dono dello Spirito. Quasi che appunto la parola che mandato da Dio dice è piena appunto dello Spirito.
Invece bella, bella per la sottolineatura, senza misura, che c'è
chi non obbedisce al figlio non vedrà la vita. Questo vedere la vita, prima, sempre nello stesso versetto, chi crede nel figlio ha la vita eterna, però qui c'è un vedere vita, che sembrava interessante questa espressione perché il non obbedire dà l'idea di, appunto, di un rifiuto, di una ribellione, di incredulità, un'opposizione. E questo atteggiamento, appunto, impedisce il vedere nel figlio, vedere in Gesù la vita, leggere la vita. E invece, in tutto il capitolo, ecco, uno dei temi è proprio quello della fede, la fede nel Figlio, la fede in Cristo. Ancora una volta è un'apertura, un'accoglienza, un intravedere, potremmo dire così, ecco, una vita che poi si riceve nella relazione con questo Figlio. Ecco che dà tutti questi doni, le parole, lo spirito, però abbiamo bisogno in un qualche modo di questo atto iniziale di apertura, come dice anche la nostra regola, apertura al dono e un vedere in lui, ecco, un barlume di vita in un qualche modo che poi ci conferma che in quella relazione riceviamo tutto senza misura. Poi l'espressione anche l'ira di Dio rimane su di lui è molto forte perché questa ira, insomma, colpisce, insomma, la radicalità anche di questa scelta, in fondo, alla fine, ecco, di mettersi in un cammino oppure rifiutarlo.
Sia che queste parole siano state dette da Giovanni Battista, in questo caso dunque sarebbero le ultime parole del precursore nel Vangelo di Giovanni, sia sia che siano state dette da Gesù, magari nel dialogo con Nicodemo, che sarebbe dunque la chiusura di quell'incontro notturno, mi pare che abbiano il carattere di una serie di connessioni che ha al centro un messaggio, quello che si trova all'inizio del versetto 35, che apparentemente sembra buttato lì e che invece pare essere in definitiva la causa di tutte quelle connessioni. Il padre ama il figlio. Ora, nel Vangelo di Giovanni avevamo visto ricorrere questo verbo amare solo precedentemente in questo stesso capitolo, quando Gesù diceva a Nicodemo al versetto 16 che Dio ha amato il mondo, mentre qui vi è una rivelazione circa la qualità della relazione tra Gesù e Dio, il padre e il figlio, è una relazione di amore. E questo mi sembra collegato alla questione che vedevamo ieri nel versetto 33, cioè chi accoglie la testimonianza del figlio certifica che Dio è veritiero, Dio è verace, Dio è fedele. Infatti Dio, colui che ha mandato, Dio, dice le parole di Dio, cioè dove si mostra questo amore del padre per il figlio e questa fedeltà di Dio, si mostra nel fatto che Dio manda il figlio, dove il verbo mandare noi l'avevamo trovato in realtà applicato anzitutto a Giovanni Battista, vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni, invece qui proprio si parla di Gesù Cristo. La fedeltà di Dio è manifestata dal fatto che lui ha inviato un uomo che è il suo figlio, che dice le sue parole e comunica il suo spirito. E quindi che lo rivela definitivamente come un Dio di amore che comunica tutto. E per questo al versetto 35 si aggiunge che il padre ha dato tutto nella mano del figlio, non ha lasciato nulla fuori. Tutto e tutti sono un dono dato dal padre al figlio e tutti e tutto debbono accogliere l'inviato del padre che comunica lo spirito e le sue parole, entrando quindi in quella dinamica di accoglienza e di fede che comporta l'acquisizione della vita eterna. Anche questa espressione è la prima volta che noi la troviamo nel Vangelo di Giovanni, che sappiamo come sia densa di importanza. Chi crede nel figlio ha vita eterna. Sorta di ritornello che poi si ritrova anche nell'ultimo capitolo della prima lettera di San Giovanni. Dunque, se questo è vero, certamente qui quando si parla della disobbedienza al figlio si parla dell'opposizione del mondo all'invio della luce da parte di Dio, all'invio della sapienza, all'invio del suo figlio, all'invio di Giovanni Battista e dei testimoni. Si parla di una ribellione alla storia, di un'opposizione alla fedeltà di Dio, a quella sua veracità. È una ribellione una disobbedienza che porta a questa sospensione dei rapporti rappresentata dalla minaccia unica nel Vangelo di Giovanni, l'unica volta che si parla dell'ira. L'ira di Dio rimane su di lui. Il tema dell'ira nel Nuovo Testamento è molto poco presente. Anche gli altri evangelisti, sia Matteo che Marco, hanno solo una ricorrenza legata alla predicazione del Battista, Luca ne ha due, ma il linguaggio dell'ira nei Vangeli è estremamente ridotto. Ritroviamo una certa importanza del tema dell'ira di Dio nel libro dell'Apocalisse, nei combattimenti escatologici. Si vede che l'ira di Dio è una reazione anche al potere delle tenebre, ai combattimenti del diavolo rappresentato dalla bestia, dal dragone, contro coloro che hanno la parola di Dio e la testimonianza di Gesù, e contro dunque i cristiani, i battezzati, coloro che sono stati segnati, sigillati col sigillo di Dio. L'ira di Dio che rimane su di lui sembra una sospensione rispetto al giudizio finale, perché finché c'è vita c'è possibilità di sottrarsi all'ira di Dio mediante l'atto di fede e di accoglienza del suo figlio. Dopodiché se la vedrà Dio, e con questo uomo ribelle verso il suo figlio. Anch'io penso che ci sia una certa differenza, dunque nel versetto 36 tra avere la vita e vedere la vita, cioè la fede porta al possesso della vita eterna, mentre la non fede non porta all'espropriazione di per sé della vita eterna, ma porta a una situazione di cecità, non vedrà la vita, sarà chiuso alla possibilità di godere del dono della vita finché non vi sarà una sentenza finale.